dunque siamo i versetti che vanno dal 49 fino al 64, le due lettere ancora, Zain e la lettera Het. Comincia con una parola, un verbo, questa quarta e quinta parte, potremmo dire no, più di più, perché ormai siamo a, quindi settima, ottava, insomma, ecco, settima, ottava parte, e, che era quarta parte per noi, un verbo che troviamo spesso anche nel libro del Deuteronomio, ricorda. Però di solito il ricorda è rivolto a ricorda Israele, non dimenticare. Caro Israele, come cari noi tutti quanti, siamo tutti un po' smemorati, quindi ci perdiamo di vista le cose di Dio, non ci ricordiamo più di quello che ha fatto, ogni volta che succede qualcosa, Signore dove sei? Ma quando lui c'è non lo vedi, e poi quando tu non lo senti credi che lui non ci sia, ma guarda che lui è lì, è proprio presente nella notte, no? Non cercare di vedere Dio è dove vuoi tu, insomma, ricordate dopo la trasfigurazione, c'è un verbo che è sorprendente, non so se avete mai notato, Gesù è lì, splendente, bianco, pieno di luce, il padre dice, questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo, io ho scritto, guardatelo, no, perché? Ma perché era il momento in cui non lo potrai più vedere, ma anche quando è buio tu lo potrai sempre ascoltare. Nella notte tu puoi ascoltare una voce di uno che parla, ma puoi anche vedere un'immagine, ma in realtà non ti parla, non ti dice niente, non serve niente. E Dio è la parola, e la parola arriva anche di notte, no? È la parola che rassicura il bambino nella culla quando è buio, mamma dove sei? Basta che lui sente, sono qui, accanto a te, ah, dorme, anche se è buio, no? Capite questo un po', è la sfida in fondo. Bene, dire al Signore, ricorda la parola per il tuo servo. Cioè, Signore, tu hai fatto delle promesse, ancora una volta della parola, no, davar. Quindi, ricorda questa parola sulla quale mi hai fatto sperare. Quasi a dire, Signore, io so che tu hai fatto delle promesse a me. Signore, non dimentica, è chiaro che lui non le dimentica. Ma siamo noi che abbiamo paura che lui si dimentichi, o lui è molto più sveglio di noi, no? Il custode di Israele è più sveglio di quello che noi pensiamo, no? Non si addormenta il custode di Israele, dice un altro salmo che troveremo. E quindi questa è la mia consolazione, ecco, capite? Qual è la consolazione? Nella mia miseria, miseria è, la parola è ani, ricordate gli anarim, la miseria è intesa come assoluta mancanza di appoggio umano, non è tanto la miseria di chi manca del mangiare e del bere, ma è quando tutto intorno a me viene meno e Signore non mi posso fidare che di te, perché tu sei l'unico, io mi sono appoggiato alle forze umane e agli uomini e sono stato tradito, ricordate Geremia, no? Benedetto l'uomo che confida nel Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Cioè quando tu credi di fidarti di te stesso o dell'uomo, sei fregato, perché ti fa il sorriso finché è conveniente, poi ti gira le spalle. Ecco la mia consolazione, qual è nella mia miseria? È che la tua promessa mi ha fatto vivere, non mi fa vivere, ma mi ha fatto vivere, è un passato. Cioè, Signore, ho fatto esperienza che la tua promessa, anche qui vedete un'altra parola che viene usata qui e che è nuova rispetto a, non abbiamo ancora trovato la parola promessa. Quindi, perché Signore, la tua parola, la tua promessa mi ha fatto vivere, cioè mi ha ridato slancio. Il fatto stesso che tu hai promesso, tieni in mente la promessa fatta ad Abramo, no? Abramo che si muove anche senza sapere dove sta andando. Esci dalla tua terra e vai, ma dove? Ah, non si dicono neanche l'indirizzo, tu fidati e basta. Ma dimmi almeno in che maniera, dove devi rivolgere, no vai, fidati, no? E quindi quella parola, no? Abramo, Abramo. E quindi lì sono qui, Signore, eccomi, sono qui, eccomi. E il nostro eccomi è proprio questo fidarci. Quindi, Signore, mi basta, la Tua promessa mi ha fatto vivere. E dunque io sono sicuro che Tu, e già trovo consolazione, sapendo che Tu non mi imbrogli. Verrà il momento in cui le cose si avvereranno, ma non mi importa, so che è il tuo tempo. E poi i superbi mi hanno insultato per molto, non duramente, ma per molto, cioè vuol dire che è un tempo lungo, in ebraico è hat meod, che vuol dire appunto duramente, ma è piuttosto a lungo, cioè questi superbi, che sono i tzedihim, cioè quelli che si credono chissà chi, ecco i superbi sono coloro che si sopravvantano, potremmo dire, quelli che credono di essere migliori degli altri. Ricordate la parabola dei due che salgono al Tempio, no? A pregare, Signore ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ingiusti, adulteri, e neanche come questo qui. Io invece pago le decime, io faccio questo, io, che fa, assomiglia a un'altra parola, basta spostare l'accento, io, somaro, ecco, cosa credi di essere, no? Invece che io diventa io. E allora questo sentirsi bravi, ecco il superbo, lo tzedihim, i superbi sono un po' questi che poi insultano, capite? I superbi mi hanno insultato per molto, ma, ecco qui c'è un ma, anzi il ma non c'è, ma perché lo aggiungiamo noi, dalla tua legge non ho deviato. Signore, ci sono stati tanti travagli, tante difficoltà, tanta incomprensione, ma io non ho voluto deviare, ho tenuto duro. Qui viene in mente una delle regole di Sant'Ignazio sul discernimento, che è la regola della resistenza. Resistere nel bene che si è deciso di fare e resistere contro il male che si è deciso di non fare. Questa è una delle regole fondamentali, capite? È facile entusiasmarsi, ma passato l'entusiasmo, no? La luna di miele dura 15 giorni, dopo passata la luna il miele rimane, passato il miele la luna rimane per tutta la vita, quindi e dopo è lì la sfida è del resistere, del tener duro, no? Anche se la tentazione è quella di ogni giorno di mollare, cioè in fondo noi non saremo giudicati per quello che sentiamo, ma per quello che vogliamo e che facciamo. Io non, se io vado fuori e sento il freddo, non sono responsabile del freddo, ma se vado fuori in mutande sotto la bufera di neve, la sono cercata, capite che è diverso. Cioè, un conto è sentire, un conto è volere. Il sentire, io posso avere dei sentimenti di ribellione contro Dio, Signore, guarda, non ce la faccio più, smettila di tormentarmi, perché questo è un modo, è il sentire. Però, Signore, non posso, io voglio dirti che mi fido di Te, mi abbandono a Te. E quindi anche, quindi malgrado tutto io ho tenuto duro, no? I superbi mi hanno insultato, ma io non ho deviato. Ho ricordato, ecco qui, ricordati Signore, ricorda, adesso ho ricordato i tuoi giudizi, Mishpat, da sempre, Meolam, da sempre. Cioè i tuoi giudizi che sono il tuo modo di capire la profondità dei valori delle cose, non è un giudizio superficiale come il mio, ma tu vedi nel profondo, tu vedi le intenzioni, no? Signore, io ho ricordato che tu sei uno che vede le intenzioni, o Yahweh, e ancora una volta vedete la parola la consolazione, ancora e ne sono consolato. Quindi ogni volta che io ricordo come tu agisci, non mi sento, capire che è bella la parola consolare, perché consolare viene dal latino cum solo stare, stare con chi è solo. Tu Signore sei uno che sta con me quando io mi sento solo. La consolazione è proprio questa. Pensate cos'è, come si chiama in greco la consolazione, spirito consolazione, scolatore, paraclesis. Quindi chi è lo spirito? È colui che usa la paraclesi, cioè ci consola, ci porta a una grande consolazione. Quindi, Signore, sei tu che mi hai consolato, ne sono consolato. Lo sdegno mi ha preso contro gli empi. Anche qui, cioè, quando vedo uno che non crede in Dio, capite che gli empi, questa volta non sono i Tzedim, ma sono i Reshaim, nella Bibbia gli empi non sono i cattivi indiavolati, no? Ma sono coloro che non credono in Dio. Cioè sono, potremmo dire, le persone, come dire, che sono dedite agli idoli, gli idolatri, cioè quelli che anziché essere liberi, figli, sono servi dei padroni. Quindi ecco perché sono gli empi, perché non vedono le cose nella maniera giusta e quindi scelgono la via che li porta alla rovina. Quindi mi ha afferrato, cioè lo sdegno mi ha preso contro gli empi, i quali chi sono? Sono quelli che abbandonano la tua legge, che abbandonano la Torah. Perché? Perché non seguono più il tuo insegnamento, Torah vuol dire insegnamento, e quindi seguono altri insegnamenti più facili, insegnamenti di quelli che gridano di più nelle piazze, di quelli che fanno che fanno i comizi sulle spiagge, ecco, quegli insegnamenti che sono facili. Che chiudiamo i porti, basta, cacciamoli via tutti, facciamo un mondo di giusti, tutti bravi, tutti pronti. Vedremo domani che la parola di Dio ci dirà che è una grande tentazione, di volere un mondo perfetto. Se Dio voleva un mondo perfetto l'avrebbe fatto diversamente. Dio voleva un mondo così com'è, quindi sa, non ha sbagliato, e sa che la sfida è avere delle cose non perfette per aiutarle a crescere. Se arrivasse, cioè è più intelligente uno che schiaccia il bottone che viene giù la bicicletta, oppure colui che si mette lì, progetta la bicicletta e la fa. Dio avrebbe potuto farci come le scimmie, che schiacciavano il pulsante e viene giù la bicicletta. Schiacciavo il pulsante e automaticamente ho imparato tutta la teologia. Dio non ha voluto questo. Ha voluto farci limitati perché crescessimo e imparassimo cosa vuol dire figli. Gesù stesso è entrato così in questa dinamica, ricordate la lettera agli ebrei, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Non è che lui sapesse già tutto, ha imparato pian piano anche lui, ha dovuto stringere i denti, andare avanti con difficoltà, perché imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Ecco allora, ho perso il filo, dunque lo sdegno mi ha preso contro i Reshaim che abbandonano la tua legge. Quindi hanno abbandonato la legge perché hanno creduto di poter fare da soli, perché hanno creduto di poter essere loro a decidere dove stai bene e dove stai male. Quindi hai abbandonato quello che ti poteva essere di aiuto, hai creduto di poter essere già a posto. Canti furono per me i tuoi decreti, cioè, i tuoi decreti sono diventati come un canto che mi risuona nel cuore, cioè, ci sono delle canzonette che ti alzi al mattino e ce l'hai già nella testa, no? Ci sono delle musiche, per esempio c'è una musica molto bella anche del film che vedremo stasera, No Cronico di un Convento, che io ormai l'ho visto tante volte. E però questa musica quando la sento mi viene automaticamente, magari dopo aver visto il film la sera, al mattino mi alzo con questa musica nella testa. Quindi dire che canti furono per me i tuoi decreti, cioè una specie di ritornello che rievoca tutte le cose belle. Dove sono canti? Nella casa del mio pellegrinaggio. Che cos'è la casa del mio pellegrinaggio? È il mondo, è la mia vita. Quindi, mentre io sto camminando, ed è un pellegrinaggio, ricordate che tutta la Bibbia parla della vita come un pellegrinaggio, pensate ad Abramo, ma poi Israele, che è sempre pellegrino dappertutto, pensiamo a che cosa vuol dire parrocchia. Quando Paolo scrive alla Chiesa, di Corinto, e dice paroicuses, o paroicuse, cos'è la chiesa parrocchiale? No, vuol dire la chiesa pellegrinante, la chiesa che vive da straniera perché è in cammino verso la casa, si deve paraoikos, andare verso la casa, questo camminare verso la casa. Quindi noi siamo, essere parrocchia vuol dire essere in viaggio, vuol dire essere pellegrini, stiamo camminando verso una meta. Qui dove siamo non è la meta, ma è un luogo dove noi stiamo passando. Mi fa venire in mente un po' Bisca, che non conoscendo bene una delle genti, forse almeno italiano, dice, anziché dire che noi siamo di passaggio, dice noi siamo passeggeri su questa terra. I passeggeri sono i viaggiatori in treno, un'altra cosa, però vuol dire che essere di passaggio, certamente passeggero vuol dire anche quello, ma non è proprio la parola giusta. Quindi ecco, i tuoi decreti diventano un canto per me, quindi mi guidano in questo cammino che è il mio pellegrinaggio. Ed è bello, ecco qui la notte, il tema della notte, che è uno dei temi più belli della Bibbia. Ho ricordato nella notte il nome, il tuo nome, o Yahweh. Non è il nome semplicemente, ricordate che nella Bibbia il nome vuol dire la persona. Ho ricordato la tua persona, la tua presenza, o Yahweh. Proprio nel momento del buio, perché è facile credere quando tutto è chiaro, comincia a credere quando invece il buio diventa buio. È lì che si vede la fede. Ricordiamo la storiella dell'incendio, il papà, c'era notte, eccetera, il papà si rende conto, a un certo punto è fuori, si rende conto che è arrivato l'incendio in casa. E a un certo punto vedendo in alto, guarda, vede la finestra e là c'è l'ombra, perché c'è il fuoco, no? Nel buio vede l'ombra del figlio sulla finestra e il papà dice buttati, buttati, e lui dice papà non ti vedo, buttati, ti vedo io. Ecco, questa è la fede, nella notte buttati, ti vedo io, quindi il sapere che lui ti può prendere. Quindi nella notte io ho ricordato nella notte il tuo nome, la tua presenza, sono sicuro. E poi ancora il verbo custodire, shamar, ancora purtroppo come sempre tradotto con osservare, no, è custodire. Allora, siccome io mi ricordo di te, Signore, custodisco la tua legge, cioè la tengo dentro di me. E la conclusione, questa prima parte, tutto questo mi accadde, allora non mi accade, ma mi accadde perché ho osservato. Stavolta non è custodire, ma è osservare stavolta. E invece vedete che il traduttore ha invertito i verbi. Stavolta sono due verbi diversi. Uno è shamar e l'altro è un altro verbo ebraico che vuol dire invece osservare. Ecco, invece è perché ho osservato, addirittura in passato, ho osservato i tuoi comandi. Ancora una volta i comandi di Dio, no? Cioè i suoi ordini. E poi, ultima parte di oggi, di questa, un altro pezzo di Salmo, ecco qui, la mia sorte, ho detto Yahweh, è custodire, vedete siamo sempre lì, i verbi, è custodire, io sono un po' meticoloso e un po' pipignolo su queste cose qui, no? Dico no, c'è un verbo che vuol dire questo, un altro invece c'è un altro che vuol dire altro. Quindi la mia sorte, ho detto Yahweh, è custodire, ancora shamar, le tue parole. La mia sorte, cos'è? Allora attenzione, sorte, ricordate che esiste un salmo, l'abbiamo visto tanti anni fa, sì, certamente, perché eravamo agli inizi di questo nostro lungo percorso sui salmi, che forse sta durando 3 anni, non ho capito bene, non mi ricordo più. Abbiamo fatto 150 riflessioni, più queste che sono diventeranno 155, credo, quindi non so, vuol dire diviso 5, non so quanto viene fuori, sono il numero degli incontri. Comunque il Salmo 15 o 16, che è quello che leggiamo il giovedì sera con Bieta, il Signore è mia parte di eredità e mio calice. La mia sorte, la mia parte, è uguale, l'eredità è sempre sorte, perché l'eredità ti capita in sorte. Ricordate che anche Gesù, capitolo 10 di Luca, Maria ha scelto la parte, l'eredità migliore. Qual è l'eredità? Il Signore è mia parte di eredità, il mio calice. Ha scelto me, Maria. ha scelto me, più che tanti lavori da fare, ha scelto me, ha scelto la persona, non le cose, ha scelto la relazione, non le cose da fare, mentre noi spesso abbiamo tante cose da fare, ma ricordati che le relazioni vengono prima delle cose. Questo è fondamentale. Gesù, prima delle cose da fare, aveva delle persone da incontrare. Questa è la relazione che viene sempre prima. Quindi la mia sorte, cioè la mia fortuna, potremmo dire la mia eredità, ho detto Yahweh, è custodire le tue parole. Questa è la vera eredità. Perché nessuno me la può rubare se la custodisco e la tengo lì. E quindi sono sempre ricco della tua parola. Ho implorato il tuo volto, ancora una volta, la tua presenza, no? Il tuo volto. Ricordate il Salmo, il tuo volto, Signore, io cerco, no? Fammi grazia secondo il tuo detto, ancora una volta il detto, Imra, che però è diverso da promessa, il detto, no? È piuttosto comunque sì, fammi grazia secondo il tuo. Ho esaminato le tue vie, cioè le cose che mi proponi di fare, le vie sono le cose concrete. Ho rivolto i miei piedi verso le tue testimonianze. Cioè, ho guardato e ho camminato. Non basta capire e non fare. Non basta sapere e non vivere. Ricordate che il grande inganno del nemico è quello di farci credere che basta sapere le cose per essere salvi. Se fosse così, basterebbe appunto conoscere le ricette di cucina per essere sazi. Un po' difficile, sarebbe un risparmio però, non per budget familiare, ma invece no, non basta. E il diavolo, se davvero, il diavolo ci fa credere questo, perché se davvero bastasse sapere per essere salvi, lui sarebbe il primo dei salvati, perché lui conosce la parola di Dio, conosce Dio faccia a faccia, lo vede ogni giorno, conosce la somma teologica meglio di San Tommaso d'Aquino, conosce tutta la parola di Dio a memoria, tanto che la usa per farci per fregarci e non per custodirci. Cioè, capite che sarebbe il primo dei salvati, ma non basta sapere. Sapere dove sta la strada e non percorrerla non serve a niente. È come fermarsi davanti alla freccia che indica la cima del monte e fermarsi solo. Sono arrivato perché qui c'è la freccia che dice Zerbion, 2 ore e mezzo c'è scritto, e tu ti fermi lì, ah sì, sono qui, c'è scritto Zerbion, sono la freccia che ti dice di andare là, ma non serve, capite? Ecco, allora, ho esaminato le tue vie, le ho esaminate, ho rivolto i miei piedi verso le tue testimonianze, cioè mi sono affrettato a compiere. E di nuovo, mi sono affrettato, quindi è una fretta, mi sono affrettato e non voglio, non voglio tardare, e non ho indugiato, cioè mi sono affrettato, non ho indugiato nel custodire, ancora una volta, ecco il verbo custodire, i tuoi precetti, vedete questo verbo continua a tornare, no? Perché l'importante è la custodia. E non è il conquistare, ma è il custodire, perché tutto ci è già stato dato. Quindi è la custodia la virtù del cristiano, perché le virtù ti vengono date, tu devi custodirle, non devi conquistarle. Non sei tu, sei già stato salvato e devi custodire ciò che ti è stato dato, perché lo puoi perdere. Poi se non vai a verificarlo di volta in volta, rischi di andare a cercare nel baule e trovi che il profumo è evaporato, perché non l'hai custodito bene, non hai chiuso bene il tappo, no? E poi di nuovo andiamo avanti, un'altra esperienza. I lacci degli empi, ancora una volta i reshaim, cioè gli empi, abbiamo detto, sono coloro che venerano gli idoli, cioè gli idolatri, mi hanno avvinto, perché è bella, l'idolatria ti dà sicurezza, li porto a casa la Madonnina, la tocco, mi faccio segno di croce, prendo la corona, la innalzo, la bacio, ma guarda che non serve niente, ho fatto 15 novene alla Santissima Trinità, ma guarda che non serve niente. Se io registro 15 novene sul registratore, non è che il registratore va in paradiso, eppure se lo suono, lo schiaccio, viene fuori tutta la roba, no? Capite? Non basta questo. Come non basta passare giorno e notte in chiesa, le panche sono lì tutti i giorni, vi risulta che vanno in paradiso? Occorre accogliere la presenza di Dio nella nostra vita, se no diventiamo, scegliamo le cose come talismani, no? Ho fatto questa preghiera, ho fatto quest'altra, adesso sono a posto, no? Se no non dormo neanche di notte, allora capite che siamo di fronte ai talismani, di fronte a porta bene, no? Adesso posso stare tranquillo, no? E allora ecco qui, ancora, i lacci degli Endri, i Reshaim mi hanno vinto, ma la tua legge non ho dimenticato. No, forse l'avevo già detto, sì, mi sono affrettato e non voglio indugiare, non ho indugiato, nel custodire i tuoi precetti. I lacci degli empi mi hanno avvinto, ma la tua legge non ho dimenticato, cioè non mi sono lasciato fregare dai lacci degli empi, cioè da questi lacci che sono lacci belli, no? È il laccio che ti dice, ma prendila, questo frutto è buono, mangialo, ma che male c'è? Il problema è un altro, ma che bene c'è? No? Perché se uno ci facesse la domanda giusta, no? Quando non so, io vedevo che finisce il momento degli incontri spirituali, eccetera, poi che si chiudeva l'oratorio che era già magari le 11 di sera, tu chiudevi, io andavo in casa, ero il parroco, sentivo ancora chiacchierare giù, guardo giù e vedo lì ancora i giovani, sono lì, dico, ma cosa fate qui? Che male facciamo? Io rispondevo, che bene fate? Ah già, ecco, andate a letto che è meglio, Cardinal Martini diceva, fino alle 10 di sera di servizio l'angelo custode, dopo le 10 entra in servizio il diavolo custode, è meglio andare a letto. Ecco, per dire, teniamo conto che esiste il giorno, esiste la notte, e il principe delle tenebre non è Gesù Cristo, lui è il principe della luce, io sono la luce del mondo, e quando noi cominciamo a lavorare nelle tenebre, mica per niente le discoteche aprono a mezzanotte, anche perché uno può aprire anche alle 8 di sera, no? E non si capisce perché aprire a mezzanotte e chiudere alle 4, basterebbe aprire alle 8 e chiudere a mezzanotte, no, perché sennò come fai tu a calare nelle tue capacità di reazione e poi fare tutte le stupidaggini del mondo perché non hai più freni inibitori? È chiaro che quando tu più vai avanti nella giornata e meno freni inibitori hai, no? Quindi il diavolo si organizza bene, ecco i lacci, questi lacci, e allora non ho dimenticato la tua legge. A metà della notte, non è mezzanotte, a metà della notte, perché la notte cominciava alle 6, e perché tramontava il sole e finiva alle 6 del mattino, dopo la quarta veglia della terza veglia della notte, cioè anzi, no, quarta veglia, erano 12 ore di sentinelle, le vigilie, perché le sentinelle montavano il servizio di 3 ore in 3 ore, quindi quarta veglia era dalle 3 alle 6, mentre Gesù quando cammina sul lago, no, vi ricordate, già alla fine della terza veglia della notte Gesù andò incontro, quindi tra mezzanotte e le 3, insomma, alla fine, verso le 3, la fine della veglia, quindi eravamo quasi alla quarta veglia. Allora, quindi a metà della notte, quindi dopo la seconda veglia, mi alzo, il verbo è alzarsi, proprio risorgo, mi metto in piedi di notte, perché tu sei il Dio che parla nella notte, la parola è akum, mi alzo. Ricordate, talita cum, fanciulla io ti dico alzati, che è il verbo della risurrezione. Alzati Signore, aiutami, kumai avè, kum, ancora verbo kum, cioè alzati. E quindi akum, mi alzo a metà della notte per dare te. Quindi, in fondo, per lodare te, quindi in fondo non è che io mi alzo perché ho l'insonnia, come me, io ho l'insonnia, mi alzo alle 2, ma non è che mi alzo per lodare, dopo, visto che non dormo, poi dalle 2 in avanti, vado avanti, faccio le cose che devo fare, cioè prego, faccio la lezione divina, faccio tutte le cose che devo fare, vabbè. Però dal momento che sto lì a guardare per aria nel letto mi inquieto, almeno pregando, si sta tranquilli, la parola di Dio non ha controindicazioni, non fa venire l'orticaria, non fa venire il cerchio alla testa se uno la usa troppo, no? L'aureola, il cerchio alla testa, ecco, quindi per dire però, questo. Allora, Signore, mi alzo per lodarti, per lodare te, per i giudizi, ancora una volta mishpat, della tua giustizia, Sidekah. Cioè, Signore, perché capisco, di notte mi capisco, anzi, più c'è buio, più mi rendo conto che la tua parola è luminosa. Quindi proprio nella notte ho bisogno di scoprire che tu, anche quando c'è buio, tu parli. Tu sai parlare nelle tenebre, tu sei colui che illumina le mie tenebre, luce ai miei passi, no? Per cui è lì che vedo questa luce, lo troveremo in uno degli ultimi nostri lettere dell'alfabeto di questo Salmo, la lettera Nu. Amico di tutti coloro che ti temettero, sottinteso e sono, e di quelli che custodiscono, di nuovo, Shamar, di quelli che custodiscono i tuoi ordini. Signore, io scelgo queste amicizie, no? Chi va col lupo impara a ululare, allora è meglio che scelgo di stare invece con coloro che fanno del bene, perché esiste un'alleanza anche per il bene, Più si sta bene, ci sta nel bene e si trova delle compagnie buone, più vieni stimolato a farlo. Non crediamo troppo di essere degli apostoli che vanno a cercare di redimere le prostitute, bisogna sempre andarci in parecchi per farlo, perché se no si rischia di cadere nelle trappole, no? Perché il diavolo ti spinge a fare cose bellissime, perché così almeno ti senti un eroe che salva il mondo, no? Ma lo diceva già il nostro Torquato Tasso, nella Gerusalemme liberata, a voli troppo alti e repentini, sogno nei precipizi essere vicini. Ecco, quando tu vai troppo in alto, lo dice anche Sant'Ignazio, no? Il diavolo, a chi va di bene in meglio, lo stimola ad andare anche oltre, in modo tale che tu fai un salto più lungo della tua gamba, cadi e ti storpi. Quindi la prudenza anche nel fare il bene, che vuol dire valutare bene, calcolare se puoi costruire la torre e hai i mezzi per farlo. Se no fermati, farai in un altro momento, costruisci una capanna invece che la torre. E quindi, Signore, sono amico di coloro che ti temettero, di quelli che custodiscono, chiamare, i tuoi ordini. Del tuo amore, cosa la Hesed, amore che vuol dire misericordia, bontà, eccetera, Yahweh è piena la terra. Cosa dire, Signore? Basta aprire gli occhi, si vede che tu ami. Guarda l'erba verde. Ma cos'è un filo d'erba? Prova a farlo se ci riesci. Non l'hanno ancora fatto nel laboratorio il filo d'erba. Perché hai bisogno di qualche altra cosa per farlo, ci vuole il seme, ci vuole la terra, non puoi farlo così, ma no, facciamo i cibi sintetici, va bene, ma non so, bisognerebbe provare cosa provocano dopo a lungo termine queste cose qui, no? Perché fuori fare cose sintetiche diventiamo anche noi di plastica, quindi del tuo Hesed, quindi Yahweh è piena la terra, vuol dire apriamo gli occhi, Signore. Guarda quante cose belle hai fatto. I tuoi decreti, insegnami. Cioè, come faccio a capire le bellezze che fai? Solo quando tu mi insegni i tuoi decreti. Quando finalmente tu ti prendi cura di me e mi aiuti a interiorizzare le cose belle che mi dai. Adesso possiamo leggere insieme ancora questi pochi versetti, dal 49 al 64. Ricordati della tua parola, dalla parola data al tuo servo con la quale mi hai fatto sperare. Questo è il mio conforto nella mia miseria. La tua promessa mi fa vivere. Gli orgogliosi mi insultano duramente, ma della tua legge non desio. Ricordo i tuoi giudizi, o Yahweh, e ne sono confortato. Mi ha afferrato lo sdegno contro gli empi che abbandonano la tua legge. Inni sono per me i tuoi decreti, nella dimora del mio pellegrinaggio. Nella notte ricordo il tuo nome, Yahweh, e osservo la tua legge. Tutto questo mi avviene perché custodisco i tuoi precetti. La mia sorte, ho detto, Yahweh, è osservare le tue parole. Con tutto il cuore ho bramato il tuo volto. Fammi grazia secondo la tua promessa. Ho esaminato le mie vie. Ho rivolto i miei passi verso i tuoi insegnamenti. Mi affretto e non voglio tardare nell'osservare i tuoi comandi. I lacci degli empi mi hanno avvinto, ma la tua legge l'ho dimenticato. A mezzanotte mi alzo a renderti grazie per i tuoi giusti giudizi. Sono amico di tutti quelli che ti temono, che osservano i tuoi decreti. Del tuo amore, Yahweh, è piena la terra. Insegnami i tuoi decreti.